Lavoro, Costituzione e Resistenza. C'è un filo sottile che collega lavoro, Costituzione e Resistenza. Un filo creato 70 anni fa dalla lotta di resistenza e tessuto dai padri costituenti. Un filo reciso, tuttavia, negli ultimi 30 anni di sfrenato neoliberismo. Ma è proprio il concetto di resistenza che ci propone una nuova via radicalmente alternativa alla grande trasformazione. Resistere, infine, significa anche stare con Harry. Di Domenico Tambasco. C'è un filo sottile che lega, in modo stretto e a tratti invisibile, lavoro, costituzione e resistenza. Nei giorni della celebrazione dei 70 anni dalla liberazione del paese dal giogo fascista attraverso l'impegno e il sacrificio resistenziale, è obbligo esaminare e svelare quei nessi che, tra le attuali rovine socio-economiche, ben potrebbero rappresentare un modello di progettazione e di ricostruzione di un mondo nuovo, in antitesi al pensiero unico dominante. Una diversa via d'uscita c'è, in contrasto rispetto al grido neoliberista "There is no alternative, seguiamola". Il cammino segue subito il dipanarsi del filo nell'articolo di apertura della Costituzione, che espone l'equazione fondativa del sistema repubblicano, quella tra democrazia e lavoro, secondo cui l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Per comprendere appieno il senso dell'equazione democrazia fratto lavoro, che sembra apparentemente far leva su un elemento, qual è il lavoro, più prosaico rispetto, ad esempio, al valore della dignità o alla triade rivoluzionaria libertà, eguaglianza, fraternità, è necessario porre lo sguardo ai volti e alle storie dei costituenti. Persone concrete, pragmatiche, profondamente segnate dai drammatici decenni della devastante crisi economica e sociale del 29, dalla dittatura fascista, dalla durezza del confino e dell'esilio, dall'abominio dei campi di concentramento e di lavoro. Persone che sanno, proprio in ragione di un plumbeo passato, di che lacrime e sangue sia fatta la vita quotidiana e, soprattutto, di quanto vano sia parlare di diritti fondamentali se in concreto non sia stata prima garantita la precondizione materiale per l'esercizio degli stessi. I diritti, infatti, sono tali solo se effettivi, solo se viventi e pulsanti nel sudore e nelle lacrime della realtà, pena il ridursi ad un mero flatus vocis, ad un'elegante ma inutile scrittura a caratteri d'oro sulla carta. È l'emancipazione dal bisogno, la liberazione della persona dalla schiavitù della necessità materiale a rendere davvero effettive le condizioni per lo sviluppo della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà. Il lavoro, dunque, è lo strumento principale, fondamentale e fondativo del progetto di emancipazione collettiva che i costituenti pongono nell'epigrafe della Costituzione. E, per riprendere le parole dell'altro cruciale snodo costituzionale, ovvero l'art. 3, secondo comma, il primario mezzo per consentire di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ecco il primo membro dell'equazione democrazia fratto lavoro. La democrazia è tale solo se i diritti fondamentali vengano effettivamente tutelati e, dunque, solo e soltanto se a tutti sia garantito il lavoro, primo mezzo di affrancamento individuale e sociale. In un'equazione bionivoca, ovviamente, deve essere valida anche la relazione inversa, ovvero, nel caso di specie, che non può darsi lavoro laddove non sia garantita anche la democrazia. Più precisamente, non tutte le attività lavorative sono tali per la Costituzione, ma, alla luce dell'assioma dell'art. 1. Sono ammissibili, in una società costituzionale e democratica, solo e soltanto quella attività che si conformino al parametro democratico disegnato dalla Costituzione. Possiamo ben dire che, nella tessitura costituzionale, emerge nitido il disegno del lavoro costituzionale democratico. Esaminiamone i profili. In primo luogo, il lavoro democratico delineato dai padri costituenti è il lavoro legato al diritto ad una retribuzione decorosa, degna e giusta, così come prescritto dall'art. 36 cost. Secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il salario, per riprendere un tema di discussione di alcuni decenni or sono, è per una parte preponderante del suo contenuto una variabile indipendente rispetto ad ogni altro indice economico, aspetto ben rappresentato dall'espressione in ogni caso che manifesta la non negoziabilità e l'inderogabilità della quota di salario necessaria a garantire la libertà e la dignità personale e familiare, espressione del diritto ad un'esistenza libera e dignitosa. In questo quadro, dunque, non rientrano quelle forme sempre più diffuse di lavoro gratuito, si pensi alle migliaia di volontari fittizi assunti per Expo 2015, o di lavoro povero, ossimoro quest'ultimo che comunemente sta ad indicare le innumerevoli attività lavorative flessibili, part-time involontario, lavoratori a progetto, contratti a termine, contratti di apprendistato, lavoro a chiamata e simili, retribuite con una paga da fame, per mutuare il titolo di una inchiesta giornalistica che a suo tempo fece scalpore. Salari che, spesso, non riescono a mantenere le persone sopra la soglia della povertà, ma che, al contrario, contribuiscono a cristallizzare i lavoratori nelle varie trappole della povertà o della precarietà, simbolo di un sistema sociale ormai stratificato in caste non comunicanti, ed in cui l'unica mobilità possibile è quella dall'alto verso il basso. Né, del resto, possono considerarsi conformi alle coordinate costituzionali neanche quelle attività le cui retribuzioni siano sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ci riferiamo, in particolare, agli stipendi dei molti top manager e di coloro che sono impegnati nella finanza speculativa, i cui lauti compensi, spesso ulteriormente arricchiti da generose stock option, da bonus, da buonuscite milionarie anche in presenza di gestioni fallimentari, sono passati da un rapporto di 40 a 1 ad un rapporto di 400 a 1 rispetto ai livelli salariali medi. Il diritto ad una retribuzione giusta, dunque, si traduce anche in un'equa e proporzionata distribuzione delle risorse. Il secondo elemento del lavoro democratico reperibile all'interno delle coordinate costituzionali è il diritto ad un lavoro che sia espressione del proprio daimon, ed al contempo realizzazione personale, ed accrescimento del proprio patrimonio di professionalità, l'art. 35. Secondo comma della Costituzione, che prescrive il cogente obbligo di cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, ne è la più chiara ed evidente espressione, concretata a livello legislativo dall'art. 2103, così come modificato dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori, che tutela il patrimonio di professionalità individuale da illegittimi ed arbitrari demansionamenti. Fuori da queste coordinate, dunque, è il lavoro precario, forma estrema e patologica di flessibilità lavorativa, che involgendo il lavoratore in una successione interminabile di mansioni segmentate, sempre diverse ed eterogenee, spesso poco qualificate, frammenta l'identità e la qualificazione della persona in un collage di occupazioni prive di senso, di scopo e di prospettiva e, soprattutto, prive di valore professionale. Dalla carriera, lento cammino di accrescimento professionale, al job, insieme spezzettato di lavori incoerenti. Così come, analogamente, si può considerare contrastante rispetto al modello del lavoro costituzionalmente democratico anche il lavoro demansionato, ultima forma di flessibilità che a breve sarà introdotta nel nostro ordinamento, quale sacrificio estremo consumato sull'altare delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. Le leggi di mercato si impongono sulle leggi fondamentali. Abbiamo dunque finora incontrato nel nostro cammino alla ricerca dei fili che legano lavoro, costituzione e resistenza il duplice contenuto individuale del lavoro democratico costituzionale che si lega alla persona esprimendone la natura giuridica di pretesa ad una retribuzione equa e di diritto ad un lavoro qualificante. Natura che ben può sintetizzarsi e sublimarsi nel valore della dignità riconosciuta e tutelata anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in sede di apertura con la solenne dichiarazione per cui la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Ma vi è un ulteriore contenuto che ha natura deontica di dovere e che deriva direttamente dal precetto dell'art. 4. Secondo comma della Costituzione, che individua nel lavoro anche il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il lavoro, nella prospettiva della società democratica delineata dai costituenti, è tale solo se non si esaurisce alla mera sfera individuale, ma si espande anche alla società, assumendo in sé un fine ed uno scopo sociale, sia esso di incremento della ricchezza materiale, sia esso di accrescimento del progresso spirituale della comunità umana. L'attività lavorativa, dunque, è anche un dovere che lega e salda la persona alla società, vincolandola ad uno scopo utile per il progresso collettivo. Emerge chiaramente, sotto tale angolo visuale, la natura relazionale e sociale del lavoro, che si sostanzia nel valore della solidarietà e nella correlativa eclissi della neutralità morale del lavoro. Solidarietà che a sua volta dà il titolo al capo quarto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in cui viene garantita la tutela in caso di licenziamento ingiustificato, art. 30, e soprattutto viene stabilito il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, art. 31, nonché il diritto alla sicurezza e all'assistenza sociale, art. 34. Sono continui, come abbiamo visto anche in precedenza, i richiami e i rimandi tra la Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali UE, vera e propria Costituzione europea. Sotto tale prospettiva, pertanto, non possono considerarsi lavori, ad esempio, quelle attività della finanza speculativa che si risolvono unicamente nell'arte di far soldi a danno degli altri, come ben dimostrano i numerosi crack dell'ultimo decennio, da Parmalat a Lehman Brothers, e che hanno dato vita al sistema socio-economico del finanzcapitalismo, punta estrema del neoliberismo imperante negli ultimi 30 anni. Ed il mercato autoregolato con le sue naturali ed ineluttabili leggi della domanda e dell'offerta, dove si colloca nella prospettiva costituzionale, sullo sfondo e comunque in una posizione subordinata rispetto al lavoro. Se, infatti, all'iniziativa economica privata, essenza del mercato, è riconosciuta la libertà, art. 41,1 cost. Al contempo essa deve esplicarsi in un preciso alveo costituito dal rispetto dell'utilità sociale e dalla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana, art. 41,2 cost. Il che significa dire che, ove l'iniziativa economica leda l'essenza individuale, dignità o sociale solidarietà del lavoro, nel contrasto deve sempre prevalere il lavoro, cardine della democrazia. Non si dà democrazia se non è garantito il lavoro, non si può parlare di lavoro se questo non è democratico, nei termini che abbiamo poc'anzi esaminato. Questo è il fulcro, ed al contempo l'equazione fondativa della Repubblica Italiana. Questa è, di più ed oltre, l'unità di misura, ed il parametro che ci consente di valutare la conformità o meno al progetto dei costituenti dell'attuale sistema del lavoro, così come si è venuto stratificando negli ultimi 30 anni ingloriosi. Proprio nell'esaminare lo stato contemporaneo del lavoro è opportuno considerare come esso sia l'esito ed il frutto di una sedimentazione progressiva di provvedimenti, leggi e accordi collettivi volti a deregolamentare il mercato del lavoro seguendo il dogma dell'eliminazione delle rigidità attraverso una continua flessibilizzazione. E la mercificazione del lavoro diventato merce tra le merci, sciolto dai lacci della legislazione vincolistica dei primi 30 anni gloriosi, variabile dipendente dalle altre forze economiche e di mercato, bene sempre plasmabile a misura delle esigenze tecnico-produttive aziendali. Dal lavoro solido o rigido dei decenni 50-70 si è passati al lavoro liquido degli anni 80-2000 fino ad arrivare alla sua liquefazione attuata con fredda e lucida determinazione negli ultimi interventi del 2012, la cosiddetta legge Fornero, e del 2014-2015 il cosiddetto Jobs Act. Basteranno solo dei brevi cenni, avendo già in altre sedi esaminato criticamente gli ultimi interventi normativi, gli atti del 2012 e del 2014-2015 si assomigliano per la parziale coincidenza dell'area di intervento. Entrambi, infatti, liberalizzano rispetto al periodo precedente sia i contratti a termine sia i contratti standard a tempo indeterminato ricadenti nella tutela forte dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Da un lato, se la legge Fornero apre una breccia nell'obbligo di causalità del termine contrattuale, introducendo soltanto per la prima assunzione la possibilità di stipulare un contratto a scadenza senza l'indicazione delle causali, ovvero sia senza l'indicazione delle ragioni organizzative o tecnico-produttive alla base dell'assunzione temporanea, dall'altro il Jobs Act, con il decreto Poletti del 2014, porta a termine la deregulation ammettendo l'indiscriminata assunzione a scadenza dei lavoratori senza l'indicazione di alcuna ragione anche per i contratti successivi al primo. Allo stesso modo, se la legge Fornero introduce nell'area della cosiddetta tutela reale una prima rilevante deroga, eliminando di fatto la reintegra per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e sostituendola con un indennizzo monetario di norma compreso tra le 12 e le 24 mensilità, il Jobs Act, invece, con il contratto a tutele crescenti, giunge all'ultimo stadio della deregolamentazione, disponendo la pressoché totale abolizione della reintegra per i nuovi assunti, sostituita da indennizzi monetari esigui e crescenti sulla base della sola anzianità lavorativa. Un cammino coerente quello del legislatore nazionale degli ultimi anni, almeno rispetto alla famosa lettera del 5 agosto 2011 con cui l'allora presidente della Banca Centrale Europea Trichet e il suo successore designato Mario Draghi, a quei tempi ancora governatore della Banca d'Italia, inviarono al governo in carica e al paese le linee di un programma di governo di emergenza da seguire perentoriamente, al fine di sviluppare e concludere tutte le riforme economiche liberiste avviate da tempo, anche e soprattutto in materia di mercato del lavoro. Con il Jobs Act, tuttavia, si è andato oltre e, come è stato acutamente osservato, si è voluto stravincere tanto da andare ad incidere sullo svolgimento del rapporto di lavoro attraverso la legittimazione dei demansionamenti unilaterali giustificati dalla modifica degli assetti organizzativi aziendali e l'apertura all'utilizzo di più ampi strumenti e poteri di videosorveglianza. Tuttavia, è l'analisi delle concrete conseguenze delle riforme del lavoro che lascia attoniti e senza parole. La costruzione, infatti, di meccanismi contrattuali che consentono alla parte datoriale un'agevole chiusura del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, vuoi per la scadenza del termine apposto al contratto, vuoi per la possibilità di irrogare anche arbitrariamente un licenziamento, con la sola conseguenza di una sanzione economica di modesta entità, comporta la naturale perdita di potere contrattuale a scapito dei lavoratori, che non hanno conseguentemente più nessun valido strumento né per resistere ad eventuali condotte illegittime né per fondare le proprie rivendicazioni salariali o lavorative. Dall'altro, l'ignobile attacco al principio di irriducibilità del patrimonio professionale del lavoratore che ha legalizzato a tutti gli effetti i demansionamenti lavorativi, che ricordiamo essere la prima stazione nella via crucis del mobbing, ha colpito al cuore il valore costituzionale della dignità professionale. Da qui al lavoro povero di salario, di professionalità e di diritti il passo è breve. Siamo giunti in poche mosse agli estremi confini del lavoro servile. Facciamo un passo indietro e raffrontiamo l'odierno punto di arrivo con il punto di partenza fissato dai padri costituenti. Il confronto è drammatico. Siamo passati dal lavoro quale diritto ad una retribuzione equa e degna al lavoro povero o addirittura gratuito, dal lavoro quale diritto alla realizzazione personale al lavoro demansionato e precario, dal lavoro sociale al lavoro antisociale, quest'ultimo espressione della speculazione finanzcapitalistica. Stiamo parlando, dunque, dell'ormai avvenuta trasformazione dal lavoro democratico al lavoro servile, e del correlativo scardinamento dell'art. 1 della Costituzione. Questo mutamento, peraltro, reca con sé una più ampia, grande trasformazione, che coinvolge l'intero assetto democratico. Come abbiamo visto, democrazia e lavoro si tengono insieme e, dunque, simul stabunt, simul cadent. Se il lavoro costituzionale è quindi manifestazione della democrazia, il lavoro servile non può non essere la massima espressione dell'oligarchia, oggi comunemente definita società del 1%. L'ultima svolta del nostro cammino ci presenta, dunque, i profili attuali della società oligarchica, in cui la rendita ed il privilegio sono gli architravi di un sistema governato dai pochi oligoi, in cui la disuguaglianza è l'humus comune della società, in cui la concentrazione del potere economico e politico sono i pilastri dell'edificio sociale. In questa architettura, il lavoro ed il suo sostrato umano occupano il sottoscala delle merci